Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Ale.
Come stai?
Bene, anche perché pronto a questa puntata piena di odio che spargeremo in giro, visto la scaletta, ci sono un bel po' di rant.
Oggi infatti siamo rivolti ai rant, oggi non c'è Luca, però Eugenio si è beccato recentemente con Luca questa settimana, giusto?
Sì, l'altro ieri e stasera pure.
Ok, anche stasera vi beccate?
Stasera.
Quindi allora non gli diciamo che abbiamo registrato la puntata, cioè
no.
Stasera gli fai comunque sorpresa, abbiamo registrato la puntata.
Esatto. Non se lo aspetterà, sarà felice.
Esatto. Allora, bene, ricordo intanto tutti i nostri ascoltatori che se vogliono chattare con noi e con altri nerd come noi possono raggiungerci sulla Pointer Chat, la chat della Pointer Podcast su Telegram. Se volete lasciarci qualche recensione all'interno delle varie piattaforme ne siamo contenti, soprattutto Luca ne sarà super contento, e anche le stelline, nel caso in cui vi chiedessero di mettere delle stelline, possibilmente il numero massimo, perché sennò siamo tristi tutti. Bene, dopo questa cosa inizierei proprio con i rant e partiamo dal rant di Eugenio.
Contro Nintendo, perché nella puntata scorsa ho parlato un po' di prime impressioni su Switch, che finora continuano a essere super positive, anche se sto giocando praticamente solo a Mario Kart, ma va bene. Recensione un po' più approfondita quando uscirà Donkey Kong tra una decina di giorni. Però la cosa che mi ha disturbato, che lì per lì non avevo capito, è il modo in cui Nintendo ha cambiato il modo di utilizzare i giochi scaricati dallo store. Perché una volta, vabbè, scaricavi il gioco dallo store, c'avevi i vari utenti e potevi giocare online due console contemporaneamente con lo stesso gioco. Adesso non è più così. Nintendo che ha fatto? Ha creato le schede virtuali. Le schede virtuali sono fondamentalmente come se loro avessero reso fisica una roba digitale, con tutti gli svantaggi della roba fisica. So compatibili con la Switch Classic e la Switch 2, quindi anche chi ha la Switch 1 e fa l'aggiornamento si troverà queste schede virtuali. Ma come funzionano? Praticamente tu puoi collegare due console, quindi per esempio se tu c'hai una Switch 1 e Switch 2 puoi collegarle entrambe, oppure puoi collegare la tua e un'altra Switch ad un'altra persona. Queste due Switch sono abilitate a caricare le schede virtuali. Il gioco può essere utilizzato solo da una console alla volta. Per usarle su entrambe devi scaricarlo manualmente e poi prestarlo o spostarlo, perché quello che succede è che tu adesso puoi prestare il gioco ai membri della tua famiglia per un massimo di 14 giorni, mentre prima quello che potevi fare era semplicemente giocare, cioè eri un membro della tua famiglia, c'avevi una console principale, c'avevi le altre console, se eri una console secondaria dovevi essere collegato a internet perché faceva semplicemente una verifica per vedere questo gioco l'hai craccato in qualche modo, un gioco originale, ma per il resto giocavi senza problemi. Puoi prestare fino a 3 titoli contemporaneamente ai membri del tuo gruppo famiglia, non di più, e il destinatario ne può prendere uno per volta, quindi nemmeno a dire che posso mandare più giochi alla stessa persona, cioè siamo in due, cioè abbiamo due Switch, io compro tutti i giochi, poi non è che ne posso prestare 5 all'altra persona. In più c'hai delle limitazioni del multigiocatore, perché prima, come ti dicevo, potevi giocare in due online contemporaneamente, adesso no, perché uno può giocare offline, l'altro può giocare online, e questa è una rottura di scatole. Poi, per carità, hanno aggiunto il game share in cui non ti servirà più avere due cartucce per poter giocare, quindi anche se incontri un amico tu c'hai il gioco, c'hai questo game share che utilizza fa una sorta di streaming del gioco sulle altre Switch, quindi puoi giocare in multigiocatore. Però resta il fatto che è una limitazione, e soprattutto la cosa che a me mi ha triggerato è che hanno fatto in modo di rendere fisico una roba digitale, però senza tutto il vantaggio della roba fisica, perché se mi rendi fisico un gioco, a quel punto allora permettimi di rivenderlo, no che una volta che l'ho comprato è mio e basta, però se lo voglio prestare lo presto come fosse un gioco digitale, ma se lo voglio rivendere non lo posso rivendere. E quindi ecco, bruttino, secondo me.
Osservazione interessante, questa non sapevo nemmeno, cioè, quindi ora c'hai un limite di 14 giorni sul prestare un gioco?
Sì.
Ok, e prima come faceva tu, cioè come facevi prima tu comunque scaricavi un gioco e lo potevi passare in un altro account in qualche modo?
Che fosse ma no, in realtà tu definivi un gruppo famiglia, quindi tu ogni volta che facevi parte di un gioco c'avevi tutta una lista di utenti, tipo io ho altri 3 utenti all'interno della Switch, io so la Switch principale, gli altri possono semplicemente utilizzare gli stessi giochi che ho scaricato io perché li condivido col gruppo famiglia. Quindi per esempio mia sorella c'ha la Switch e fino adesso ha giocato a tutti i giochi che io ho comprato, da adesso in poi non so come funzionerà.
Ok. Ah, sono furbi della Nintendo comunque.
Furbetti. Anche perché la cosa brutta è che il fatto che io posso condividere un solo gioco per volta con la stessa persona vuol dire che uno a volte gioca a giochi diversi, nel senso se ho comprato Mario Kart e ho comprato Zelda, non so giochi che gioco allo stesso modo, uno lo gioco diciamo un po' perdendo tempo, un altro ci passo 200 ore, quindi è chiaro che magari posso anche alternarli e in questo modo non lo puoi più fare. E quindi sì, certo. Furbetti perché aumenteranno le vendite in questo modo.
Ma tu ci potevi giocare online con la persona a cui prestavi il gioco?
Potevi anche giocarci online, sì.
Ok,
ma potevi anche giocare... Adesso no, adesso devo usare il GameShare, che non ho mai usato. Non so sicuro se puoi utilizzarlo da... remoto, a distanza, tra virgolette, nel senso che non so se devi essere vicino e fai una sorta e connesso alla stessa rete, non lo so bene, questo non l'ho ancora provato, però non so se io so qui, tu sei a Pisa, non so se con due Switch diverse possiamo fare il game share, ma ne dubito.
Ho capito, sì. Però va Nintendo, brava, c'è sempre saputo fare in questi...
No, Nintendo, esatto.
Bene, allora passiamo al secondo rant e questo riguarda Rocode. Ormai qualcuno di voi sa che ho preso questo fittone molto pesante sulla parte degli agenti, tutto quello che ci gira intorno, e in particolare vi avevo accennato in qualche puntata fa riguardo a Rocode, che è un'estensione per VS Code, nella quale diciamo puoi andare a crearti diverse mod, quindi diversi agenti con diverse caratteristiche, e ognuno di questi è supportato da un LLM specifico. Quindi ad esempio posso avere due agenti, uno che lo chiamo orchestratore e l'altro che lo chiamo architetto. L'orchestratore è quello che ha il compito di prendere un prompt, spezzettarlo in prompt più piccoli e assegnarlo ad altri agenti, e l'architetto invece magari è quel l'agente che ti permette di andare a strutturare magari anche utilizzando diagrammi come il mermaid diagram, il sequence diagram, la tua applicazione. Bene, cosa è successo? Sostanzialmente da quando ho iniziato a giocarci, che risale al 21 maggio, lo so precisamente perché sto facendo...
È stata una data importante.
Sì, è diventata una data importante e volevo sapere quando fosse. È stato il mio primo, diciamo, la mia prima volta che ci ho iniziato a giocare. E in quell'occasione lì, cosa è successo? Siccome avevo la possibilità di avere GitHub Copilot free, dato che sono all'interno del contesto universitario, allora, dato che ci avevo free, c'avevo quindi la versione GitHub Copilot Plus, se non sbaglio si chiama, mi dava la possibilità di accedere ai modelli, quelli veramente cazzuti, ovvero ad esempio Claude Sonnet 4, Gemini Pro 2.5 e tanti altri. Quindi, cosa è successo? Quando l'ho scoperta questa cosa e ci ho plugato questi modelli all'interno di Rocode, quindi all'interno degli agenti, quindi avevo ad esempio un architetto plugato con un modello di reasoning che magari permetteva di ragionare al meglio di come strutturare l'architettura del codice, l'orchestratore sempre plugato con un altro modello che ci aveva comunque thinking, mettiamo Gemini 2.5 Pro, e poi c'era anche l'abilità Coder che invece utilizzava Claude Sonnet 4, diciamo, con questo setup qui era una bomba e era divertente anche giocarci, perché potevi incominciare a fare le tue prime applicazioni in modalità in stile agent encoding, e diciamo, per quanto lo utilizzavo, sostanzialmente dopo 2 ore di utilizzo, quindi era in realtà utilizzo abbastanza intenso di questi modelli, semplicemente mi diceva GitHub Copilot che avevo esaurito il numero di richieste disponibili per la giornata. Quindi, dopo, non so se ho detto 1 ora e mezzo, 2, insomma, poco importa comunque, mettiamo che siano 2. Ora, che cosa è successo? Purtroppo è stato aggiornato il rate limit delle richieste a questi modelli per da GitHub Copilot Plus. In particolare, io il 2 luglio ho utilizzato per 1 ora e mezzo/2 Rucode perché stavo sperimentando una roba, magari dopo se ne parla anche cosa stavo facendo, e mi dice che avevo ittato il rate limit. E a quel punto ho detto, cavolo, però mi sembra che mi sia finito un po' prima questo rate limit, cioè l'ho ittato troppo presto rispetto allo standard, al solito. Ho detto, vabbè, magari ho fatto un task più pesante, ho fatto più richieste, non me ne sono accorto. E quindi quello che facevo tipicamente quando succedeva questo, semplicemente mettevo in pausa il progetto e se ne riparlava il giorno dopo. Bene, che cosa è successo questa volta? Il giorno dopo continuava a non funzionare. Perché?
No.
Perché il rate limit è cambiato a 300 richieste al mese e io 300 richieste me le faccio in una mattinata. Okay.
Anche perché nel momento in cui mandi la gente, 300 richieste le fa lui proprio così, solo per scrivere la prima riga.
Sì, e quindi io sono spaesato e mi sono detto, io, cioè, guarda, devo essere onesto, quando ho scoperto questa cosa, io ho detto, va bene, non c'è problema, sono disposto a pagare la versione pro di GitHub Copilot, anche 50. Se non è più free. Sì, esatto, è circa 40-50 euro al mese. Ho detto, me lo accollo, e ho detto, così almeno ho le richieste illimitate e posso veramente giocare quanto mi pare. Invece no, non ci sono richieste limitate, sono 1500 richieste. Quindi,
vuol dire che arrivi a fine giornata.
Esatto. Diciamo che, teoricamente, se lo usassi 2 ore al giorno, mi durerebbe una settimana circa, perché 1.500 diviso 300, che sono invece le richieste giornaliere per GitHub Plus, che le ho esaurite in circa mezza giornata, vuol dire che in 5 mattinate io esaurisco comunque tutte le richieste utilizzando questo setup. Che devo dire?
Hanno fatto quello che dicevo un po' di tempo fa, hanno fatto capire quanto sono belle queste cose per poi togliercele.
Esatto, ma la cosa assurda è che è successo super velocemente. Cioè, questo, secondo me, ti dice... allora, questo approccio qua, ovvero io ti do una cosa, anche in altri prodotti, anche in altre applicazioni, succede che ti danno per... le aziende, diciamo, utilizzano questo business model in qualche modo, dove il primo anno magari non ti fanno pagare molto tanto il servizio, sì, o non te lo fanno pagare affatto, quindi tu ti ci abitui, durante un anno magari tu ti ci appoggi molto intensamente su questo servizio, per cui dopo un anno loro ti dicono no, ora costa 5 euro al mese ad esempio, e tu che ormai ti ci eri appoggiato tanto, ti ci eri abituato, magari ti sta salvato anche dei dati che per te sono importanti, decidi di continuare a utilizzarlo e dopo un anno facciamo finta che questa cosa ci sta. Il problema è che invece su questo altro frangente è cambiata nel giro di quanti mesi? Di pochissimi mesi.
Da quando l'abbiamo scoperto noi, praticamente da un giorno all'altro.
Esatto.
Ma c'è una domanda. Ma secondo te questo limite di richieste è troppo basso perché noi abbiamo visto la luce, utilizziamo Rucode? Oppure, perché secondo me, per esempio, se uno utilizzasse la chat di Copilot, con quel numero di richieste ci arrivi un bel po' in là. Però con il sistema d'agenti di Rucode, secondo me deve consumare subito.
Allora, diciamo questo, che come richieste mi aspetto che intenda il numero di, diciamo, di invocazioni degli LLM. Perché io in realtà scrivo tipicamente soltanto un prompt e quello che succede poi me lo spacchetta in tanti sottotask e ogni volta per ciascun sottotask lo invia al modello, all'agente che è più opportuno, diciamo, che suppone lo risolverà in maniera più efficace. Ora, nel caso faccio anche un fact checking di questa cosa, ma mi tornerebbe che le richieste sono il numero di invocazioni di un LLM. Quindi quando sono su code, parto da un prompt, lo divide lui da solo in tanti sotto prompt, metti 10, e ciascuno di questi poi le manda lui. Io non le mando, cioè sono agnostico rispetto a questa cosa, quindi non lo vedo io che sto consumando 10 richieste, ma l'ho consumate.
Ok.
Quindi credo che sia, cioè, che sia facile che salgano.
Ah, ok, sì, sono d'accordo con te, non stavo capendo, ok, sì, sono d'accordo, nel senso che il RuCode poi dopo fa molte più invocazioni di quante tu ne faccia, non manderei mai 300 prompt in una mattina tu, magari mandi uno, ma quell'uno è 30, sì, esatto. Sono d'accordo, sì.
Quindi io non credo che sia che l'hanno stoppato per RuCode, onestamente.
No, quello che dico, la domanda secondo me è, secondo te sono pochi in generale? Cioè, nel senso, non so in quanti conoscano l'esistenza di RuCode, perché comunque abbiamo un numero di download, ecco, che nel mondo degli sviluppatori è bassissimo, comunque, no, direi. Ecco, quindi, cioè, non penso che l'abbiano stoppato per RuCode, ma penso che quel numero di richieste siano sufficiente per uno sviluppatore medio per utilizzare quella versione Copilot. E secondo me loro hanno fatto un ragionamento per cui se superi questo numero di richieste, allora vuol dire che comunque bene o male tu lavori e quindi ti puoi permettere di pagare un abbonamento più alto, ma non avevano minimamente pensato a un sistema di agenti che ti consumassero più richieste. Cioè, secondo me è quello che c'è no, boh, così.
Sì, no, ha senso quello che dici. Cioè, comunque
però io ho uguale.
No, sì, chiaro. Copilot alla fine è singola gente, quindi ha senso, ha molto senso ciò che dici.
E tra l'altro, scusa, Copilot, ma Cursor, quando tu mandi la gente, il processo è molto più lento, cioè il modo in cui RuCode ti modifica i file rispetto a come l'agente di Cursor ti modifica i file, RuCode lancia il comando e poi quando ha finito devi pregare per riacchiappare tutte le modifiche che ha fatto, che di solito riprendo dalla storia di Git. Cursor ad ogni modifica mi fa accetti questa modifica, sì, no, bla bla bla. Quindi chiaramente per arrivare a quel numero di richieste all'LLM ci mette molto di più, perché anche il processo è più lento, ti modifica meno i file, quindi
certo.
RuCode funziona meglio, ma è anche molto più macina.
Sì, chiaro.
Non so se hai visto lo stesso anche tu.
Allora, senti, Cursor purtroppo non ho avuto mai la possibilità di provarlo nella versione Pro, quindi non ho idea, però sentivo di feedback da persone che in aziende lo stanno facendo utilizzare e dicevano infatti che quello che dicevi te, devi approvare ogni richiesta e me lo descrivevano come se fosse lento. Però... avendo visto RuCode non capivo cosa intendessero per lento, però ora, diciamo, rispetto al feedback che mi dai te, capisco che allora effettivamente è lento, perché sei l'unico che conosco e ha provato sia Cursor Pro che...
sì, è proprio un'altra cosa. Cioè, quando passi a quella gente dici, ah, ok, questo funziona così, va bene.
Questo funziona,
bene.
Okay. Però ecco, sì, diciamo, sono molto triste anche perché perché io ho avuto evidentemente questa fortuna di avere un mese in cui potevo divertirmi a giocare in modo pesante con questi agenti molto skillati e mi hanno fatto vedere cosa effettivamente sia possibile fare. Sì. E ora mi hanno un po' castrato. Cioè, io mi sento... ho provato a risolvere il problema utilizzando LLM specializzati. Ora qui... no, perché questo era... Aspetta. Ora iniziamo. Sono confuso. Devo sfogarmi. La cosa, diciamo, che è emersa quando mi sono accorto di questa problematica, che ovvero non potevo più utilizzare le bestie sacre dei modelli closed source degli LLM, qualcuno osserva, ma non importa utilizzare quelli grandi, perché consumano tanto, è meglio utilizzare quelli specializzati piccoli che però fanno molto bene un certo task. Ok? Certo, mi accontenterò di usare Sonnet 4, ma uso magari Devstral, che è un open source, diciamo è fine tunato sul coding. Devo dire la verità, non mi va come Sonnet 4. E anche guardando online, i benchmark sono nettamente inferiori. Quindi, le persone... Allora, ora sto dando un'opinione molto forte, però magari...
Vai.
Le persone che mi dicono che quelli specializzati, fine-tunati, open source, possono essere comparati con quelli closed, grossi, io non credo
lavorano
sia
possibile. Lì.
No, secondo me non hanno mai provato quell'altro tipo di setup, perché effettivamente il numero di persone che usano Rucode è molto ristretto. Poche persone hanno utilizzato quella combo per cui effettivamente... perché noi l'abbiamo potuto utilizzare, questa combo di Sonnet, Gemini 2.5 Pro all'interno di Rucode, perché nel contesto universitario puoi essere dell'Università di Pisa, puoi avere GitHub Copilot Pro, insomma Plus, free, sia se sei studente che sia sei ricercatore in qualche modo. Quindi la domanda è: di tutte queste, quelle 600 persone che hanno scaricato Rucode, quante di queste magari hanno avuto quanto effettivamente stanno provando di appoggiarsi all'API diciamo ai modelli di GitHub Copilot per testare questi agenti? Cioè, sicuramente ce ne sono tante, perché diciamo questa è un'impostazione che ti offre Rucode, ma non...
Io ti direi la maggior parte, forse, a sensazione.
Dici?
Non lo so.
Ti dico, non lo so, perché sono entrato sul Discord di Rucode e non sento, non mi è sembrato di vedere troppe persone che parlassero delle API attraverso VS Code.
Però, mentre delle altre?
Sì. Mi sembrava molto di sì, cioè persone provano più a smanettare con i modelli, capire qual è che è più adeguato per una certa modalità, però chiaro. Ripeto, è una mia impressione, quindi potrebbe essere totalmente biassata, anzi, se c'è qualcuno che ha un'altra cosa, me la dica che ne parliamo. Quindi, per ritornare al punto, oggi non credo che tu possa avere un modello open source intanto sul tuo computer, anche se c'hai un MacBook Pro, quello che ti pare, 32 giga di RAM, non ce lo puoi avere open source che ti pareggia vagamente Sonnet 4. E questo è chiaro, però nemmeno ci si avvicina. E questo è il punto. E aggiungo anche questo, guardando dei ranking online, quello che si avvicina a Sonnet 4 open source è DeepSeek V3. Ora, anche
che
lì
comunque non riesce a far giocare locale.
E quindi... non lo fai girare locale e non lo posso nemmeno far girare su delle GPU, cioè servono, ho chiesto di farle stimare 8 GPU a 100. Ok? Ad esempio, poi se diciamo è un costo, considera che le a 100 sono vecchie, di 3-4 anni credo all'incirca, e ciascuna oggi mi pare che costi sui 15.000 euro o dollari.
Vabbè, dai, chi non
capisci?
Ce l'ha?
Vedi, cioè, torna sempre lo stesso discorso, sì, open source, ma io se devo farmi girare DeepSeek V3 su 8 a 100 e 8 per 15 fa, ve lo faccio al volo, 8 per 15
120
120.000 euro, 120.000 euro.
E a quel punto a voglia chiamate API a Cloud direttamente, pagate.
Esatto.
Oltre al fatto che non perdi poi tempo tu, perché poi immagino non sia proprio una cosa pronta all'uso che le compri, fai il setup, metti sul modello e funziona, insomma, quindi...
Esatto. Ho provato Cypher Alpha, che se ne stava parlando un po' anche sulla Pointer Chat, che attraverso Open Router è gratuito. Niente, non mi sembrava male, ma ripeto, come al solito, abituato a Sonnet 4, non c'è paragone, cioè nel senso va peggio. Ho provato anche DeepSeek V3 attraverso Open Router, che ha una versione gratuita, ma con 15.000 token di contesto.
Vabbè.
e avevo iniziato molto bene. E poi a un certo punto mi si stava cioè avevo iniziato e ho detto, ah cavolo, ho risolto tutti i miei problemi, perché stava andando molto bene, cioè leggevo il prompt, il, diciamo come stava ragionando e tutto mi piaceva. A un certo punto ha incominciato a loopammi, se non capì più niente. E ho detto, qual è il problema? Ho guardato in alto nell'interfaccia di Rucode e c'era scritto che è arrivata a 15.000 token della finestra di contesto, quindi non stava più capendo niente.
Lo fai subito.
Faccio,
ho dato un'occhiata al volo, ce n'ho uno aperto da 100.000, quindi secondo me 15.000 non fa in tempo a aprirlo.
Esatto, e lì ho capito perché era free quella versione, perché la versione diciamo a pagamento di DeepSeek V3 offerta da OpenRouter invece c'è 165.000 token di contesto. Siamo su un altro.
Che già, esatto, mi sembra più che sufficiente.
Cioè mi sto incazzando. Cioè...
ci credo. Ma anche perché, scusa, aggiungo un piccolo rant anch'io, poi magari torniamo al punto tuo. Il problema è che non è che se poi decidi, ok, vado a pagamento e pago l'API di Claude, tutto funziona magicamente bene, perché io è un po' che lo sto testando, lo uso con l'API a pagamento e ci sono mattine in cui per 25 minuti, 30 minuti Claude non risponde perché dice overloaded e quindi io non riesco a risponderti. E che cazzo, non è possibile. E questo lo fa sia con l'API, sia dall'interfaccia loro, soprattutto su... Ma in realtà sia su Opus 4 che su Sonnet 4, quando vai a fare la richiesta dice carico overloaded sull'API, non riusciamo a rispondere alla tua richiesta sull'interfaccia e buttano giù la richiesta. Che è allucinante. È allucinante.
Senti, io volevo fare, cioè lunedì, il 7 luglio, faccio questo talk di 15 minuti riguardo alla storia di Rucode, insomma di questa modalità da molta gente, e volevo fare una live session dove faccio vedere in 5 minuti, dato un prompt, fare tutto la cosa. Sicuramente è possibile che bughi, ci sono qualche problema, però anche lì se escono qualche problema durante lo sviluppo del software è un punto di riflessione interessante.
E fai anche vedere come debuggare, cioè come ne esci quando vuoi fare qualcosa con gli agenti alla fine.
Esattamente, quindi è sempre un win.
Che già che ci siamo, quando lo fai?
È il 7.
Dove?
Però un quarto d'ora al polo, qui al polo Fibonacci in aula G all'interno dell'evento organizzato da Luca di Pisa.dev. Spam. Perfetto. Per chi ci ascolta.
Sì, chi lo, esatto.
E quindi cosa, ecco, volevo dirti questo. Ho detto, vabbè, allora non c'è problema e non voglio, voglio comunque far sentire il brivido di utilizzare le bestie sacre e le pago. Cioè, ci metto la carta di credito, puppatemi quello che vi pare, ma è giusto che le persone sappiano cosa c'è fuori. però, ora, se tu mi dici che ogni tanto bugga e Claude non risponde, mi preoccupa il fatto che potrebbe succedere proprio esattamente in quei 10 minuti in cui lo voglio provare.
Però, mi capita, io l'ho identificato in momenti in cui magari ci sono tante persone che lo usano, e mi capita di più la mattina. Già il pomeriggio poca roba, la sera non mi è mai capitato. Perché quindi secondo me vai un po', potresti andare più tranquillo, però detto questo comunque so problemi che c'ha, cioè non è... ogni tanto succede.
Ma ascolti, faccio una domanda, tu con l'API ci puoi caricare anche le immagini dal Rucode?
Sì, okay, posso caricare le immagini, guarda lo testo, sì, confermo, posso caricare file immagini e...
Sketch online da solo?
Fetch online, sì, mi sembra non c'è problemi, e gli passo ogni tanto dei link, mi tira giù la documentazione, quindi si direi fetch online, poi uso anche Opus, che...
raccontami un po', raccontami.
Opus è bellino perché io l'ho sul setup di Rucode l'ho dato all'orchestratore e all'architetto, e tirano fuori delle cose belline, perché gli ho dato a uno dei due il fatto di poter pensare... E allora, aspetta, piccolo off topic su Opus. Claude lo odio perché ho staccato per un mese l'abbonamento a ChatGPT, perché dico Claude è oggettivamente migliore, quindi stacco quello a ChatGPT, faccio quello a Claude. C'ha il numero massimo di richieste che puoi fare a Opus sull'interfaccia, quindi da punto tot Claude te lo stoppa, mentre con Sonnet credo tu sia senza limiti, però ecco, ChatGPT questo non ce l'aveva, poi sa qualsiasi modello, non mi è mai capitato che mi stoppassero, è chiaro che il risultato non è buono con quello di Claude, però di qua c'hanno un limite anche sulle interfacce pagando. Però vabbè, detto questo, tanta roba, funziona molto bene, Opus quando lo metto sull'orchestrator e sull'architetto mi tirano fuori cose molto più ragionate rispetto a Sonnet, che invece lo vedo molto bene sul codice, nel senso che quando c'è una cosa dritta da dover scrivere gli dai una specifica ben fatta, funziona bene. Quando c'avevo Sonnet per ad esempio per fare da architetto, mi tirava fuori delle specifiche che ogni tanto ci dovevo rimettere mani. Invece mi trovo a dover aggiustare la direzione sul RuCode quando scrivo il codice, e vabbè, quello è legittimo, ma sulla definizione del task e la definizione dell'architettura è abbastanza...
È sempre bella. Sì. Ma Gemini 2.5 Pro l'hai mai provato come...
Mai provato. Gemini mai provato proprio. E in realtà volevo provarlo perché c'ha anche delle API gratuite, no? C'è un numero di richieste gratuite, se non sbaglio.
Possibile, non mi
e
ricordo.
Quindi avevo pensato di aggiungere l'API direttamente su RuCode, però visto che non è super supportata, e quindi non l'ho mai provato.
Diceva che lui sta utilizzando, credo che sia Gemini CLI, tipo, metti Claude all'interno del tuo... del terminale, però non ho ancora colto effettivamente cosa sblocca il metterlo nel terminale, aiutato anche dagli agenti, perché gli agenti di base mi parlano col terminale, mi sta sfuggendo qualcosa, però quando Diego parla di solito
sì, cioè nel senso di grosso, cioè, esatto, ci sono delle cose interessanti. Quello che mi chiedo è se nel senso se usi molto il terminale allora è utile, oppure in generale è utile, perché io alla fine il terminale tendenzialmente lo uso per run le cose, ma non ci faccio grandi magheggi.
Non so, c'è da capirla questa cosa. È che ancora non ho esaurito i test che volevo fare con gli agenti senza... Perché è come... non lo so, è tipo la sensazione di quando sei a Natale da piccolo, che magari c'hai la tua console e ti arrivano magari non un gioco, due, tre giochi per Natale da diversi parenti, e tu non sai quale giocare, ok? Giochi un pochino a uno, poi passi all'altro, ma per arrivare in fondo ci metti tanto. E sono in questa modalità su RuCode, ancora non mi sento di aver esplorato abbastanza le sue... potenzialità, per architetture particolari, architetture di agenti che parlano tra di loro particolari, se non quelle relativamente base, non sono andato.
Ok. Beh, direi una cosa molto bella. Diciamo una metafora molto bella questa qui del bingo.
Io in realtà vorrei continuare a parlare perché... Allora, dico questa, poi veramente 32 minuti sono già fatti, diciamo, in teoria la puntata ci saremmo portati a casa. Dico questa cosa. Allora, no, l'apro e la chiudo. Perché ho finito in una mattina le richieste di RuCode? Perché mi ero, diciamo, infognato sul GraphRag API di Meta. Cioè, ovvero di andare a utilizzare una knowledge base che quando tu LEM c'ha una finestra di quando tu utilizzi più token, se sfori la dimensione della finestra di contesto dal punto di vista dei token, l'LM incomincia a averci allucinazioni perché non si ricorda quello che gli avevi detto all'inizio, perché diciamo i token inseriti per primi sono anche i primi a uscire. Quindi quello che si fa è che si associa, si aggiunge a un LM un vector DB, diciamo, per rendere possibile utilizzare, riempire meno la sua context window, detto molto alla buona. In questi vector DB ci sono gli embedding di concetti, che tipicamente potete immaginarlo come dei vettori multidimensionali che rappresentano un token disposti nello spazio a n dimensioni. Quello che manca però, ed è possibile che diciamo embedding che diciamo identificano concetti simili sono molto vicini tra di loro in questo spazio. Però quello che gli manca in questo diciamo in questo vector DB in questo modo è che gli embedding siano a loro volta collegati tra loro come se fossero nodi di un grafo. Quindi in questo caso si va a utilizzare, si può arricchire le informazioni con rappresentando queste entità e le relazioni tra gli embedding con un grafo dove magari diciamo il nodo rappresenta un concetto, l'arco rappresenta magari un verbo che insomma che fa azione su un altro oggetto e così via. Quindi potete immaginare che la struttura diciamo della knowledge base diventa molto 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 ricca. E in generale, da quanto ho capito, come funziona? L'LLM utilizza gli embedding per andare direttamente sul concetto che ti interessa. Quindi rispetto al prompt che gli è dato, va a cercare dentro sul vector DB l'embedding che è più vicino, che può aiutare a rispondere a quel prompt. E poi da lì quello che succede è tu utilizzi la struttura grafo per muoverti sui concetti adiacenti a quello su cui sei cascato con l'embedding. A seconda di quanti metadati ha ciascun nodo, questo ti permette di andare a fare operazioni di thinking, molto di reasoning, molto molto più potenti. Quindi, se tu, l'idea è questa in generale, se tu vuoi caricare un documento e vuoi fare dei riassunti, un documento molto grande, vuoi fare dei riassunti, allora non ti importa di averci una knowledge base, quindi, come se fossero un grafo, ti passano soltanto gli embedding, quindi un vector DB puro e tranquillissimo. Quindi tipo riassumi questa sezione, questo è il setup e ti basta. Se invece vuoi ragionare sui concetti all'interno del documento, è consigliato utilizzare un knowledge graph invece, quindi con gli embedding arricchiti. Siccome volevo creare un knowledge graph del libro di Quantum Computing, ho iniziato a smanettarci. Yeah. E questo è il motivo per cui ho finito le richieste in un'ora e mezzo, perché stavo cercando anche di imparare come andare a creare una knowledge base fatta bene per rappresentare un testo scientifico, perché poi anche lì si apre un altro mondo, ovvero che tipo, a seconda del tipo di test che stai embeddando, i metadati che vai a inserire nei nodi sono diversi e cose di questo tipo. Sì.
Che comunque è una roba che è super interessante, quella lì, quindi...
Probabilmente ci spenderò dei soldi. Sono abbastanza convinto che a un certo punto ci spenderò dei soldi. Perché ha un, diciamo, un valore.
Probabilmente una cosa, ma dopo ricordo una cosa. Okay. Perché secondo me sì, questa roba qui è molto figa.
Dopo se ne parla. E altra cosa, la butto lì per le persone che vogliono hackerare il sistema. Mi sono fatto questa domanda, dato la necessità di diciamo utilizzare LLM più forti. E non ci ho ancora provato seriamente, ma chi è che mi vieta di pagare un abbonamento flat a Claude, ok? Mm-hmm. E da Rucode attaccarmi alla pagina della chat di Claude Sonnet 4 e fare da mirroring su quella pagina all'interno di Rucode. Io non voglio pagare l'API, non voglio pagare i token. Ok, quindi la mia domanda
no,
è...
ma secondo me non devi pagare i token, cioè perché per fare quella roba che dicevi, i token che dovresti pagare sarebbero troppi, quindi secondo me un magheggio del genere sarebbe esattamente quello che serve. Cioè perché, poi infatti, anche qui piccolo off topic, bello pagare le API a Claude, ma è una roba che secondo me se fai un lavoro giornaliero dove scrivi codice o un progetto grosso come quello che vuoi fare tu, non è sostenibile, cioè non si può fare, quindi... Quindi, no, se, quindi se c'hai un modo, e mi sembra che tu ce l'abbia un modo, perché avevi fatto un magheggio per cui attaccavi una roba che c'ha un'interfaccia web a RuCode, sì. Con MPC, come si chiamano.
Sì, esatto, però mi ero piantato a un certo punto e poi per quella giornata mi sono finiti le richieste, ho evitato il rate limit, quindi poi ho dovuto momentaneamente sospendere. Però sì, l'idea è quella, cioè utilizzo, parlo con la chat, l'interfaccia grafica della chat, faccio un mirroring su quella in realtà, che dovrebbe essere gratuita, cioè, o meglio, c'è l'abbonamento mensile, ecco, e basta. Questo è quello che succede ultimamente quando tu nomini la parola agenti con me. È problematico. È problematico.
Immagino la mattina quando vai a prendere il caffè e qualcuno dice agente.
No, ma io mi alzo la mattina anche un po' esausto da questi agenti. Io non ne voglio parlare. Poi arriva qualcuno e dice qualcosa e io mi attivo. E ritorno la sera esausto. E così è, cioè, nel senso...
È giusto così, è giusto così. Stai portando gli agenti nel mondo.
Sì, dovrei parlare... No, niente.
Potrebbe assumere Claude... RuCode no, perché troppo piccoli. Dovrebbero assumere come, non so...
Ma io voglio fare il tester, ma mi basta, fatemi fare il tester.
Datemi delle API.
Datemi delle case gratuite. Io voglio giocarci, non voglio farci altro. Io ci passerei la giornata. Ma ti immagini prendere due libri, ok, metterli in un embeddarli in un knowledge graph e poi dopo fare le query su questi due knowledge graph che magari a quel punto sono intersecati? Quante domande di ricerca poi risolve? Perché nelle intersezioni di field, di ambiti di ricerca diversi, c'è sempre poche persone che ci lavorano, per tanti motivi. Quindi se tu fai una cosa di questo genere, potenzialmente puoi pubblicare anzi, mettiamola così, non puoi pubblicare un sacco di articoli perché è molto utilitaristica come visione, ma puoi avanzare la conoscenza del mondo molto velocemente.
E la divulghi andando alle conferenze, pubblicando gli articoli, poi questo...
Chiaramente, chiaramente.
Ma lo fai per il mondo?
Lo faccio per il mondo e non ho nessun problema di chiedere a un IP se crea un nuovo dominio che si chiama casella di posta elettronica agents@unip.it per metterlo all'interno degli articoli scientifici, perché quando pubblica l'articolo scientifico, so, deve dire la nome, cognome, affiliazione...
Bellissimo, bellissimo.
Email.
Lo metti come autore.
Certo, l'hanno già fatto, non è diciamo, una roba troppo, diciamo, nuova, però qui a Unip non l'ha fatto ancora nessuno. Che io sappia.
Beh...
Io, ecco, ora sono nella fase di... che continuerei ancora. Ma non so se vogliamo continuare, perché abbiamo parlato 43 minuti
di rant. Sì, quegli altri rant ce li teniamo per altre puntate.
Sì, anzi, guarda, abbiamo quella notizia, cioè quell'articolo sul context engineering che ci aveva girato Luca stamani.
Però...
Quella è super interessante e a questo punto forse sfruttiamo proprio l'occasione di parlare nella prossima puntata con Luca stesso, che così implodiamo.
Che in maniera più approfondita, esatto.
Esattamente.
Agri.
Ah, ecco. Cioè, vai. Questo comunque, noi abbiamo una scaletta davanti e avevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punti di cui dover parlare, e abbiamo fatto 1, 2, 3, 4.
8 in realtà.
1, 2, 3. 3.
Beh, ne avevamo 8 perché uno non l'abbiamo segnato, il browser.
Ah, è vero. 3, quindi ne abbiamo parlati. E il terzo, il problema era questa roba di RuCode. Esatto. Però ne accenniamo all'ultimo, una reference. Di quelli che, dato che mi sembra molto contestualizzata.
Sì.
Per chi vuole, diciamo, approfondire questo tutto agentic coding, questo mondo bellissimo, Antonio Gulli sta facendo, diciamo, in modalità, come dire, in qualche modo open source, un libro riguardo all'agentic, il titolo si chiama Agentic Design Pattern, ovvero un libro scritto a più mani da persone che lavorano con gli agenti, che mi sembra affascinante questa idea di creare un libro in modalità open source. Lui pubblica all'aggiornamento vive su LinkedIn di come si sta evolvendo e a un certo punto poi credo che lo pubblicheranno, lo metteranno in una, come si dice?
Repo.
Forse anche una repo, non lo so. Però è scritto su Google Doc. A un certo punto pensavo che lo impacchettassero bene per...
Ci sta, gli danno una forma, sì, da stampa o da...
Esatto, grazie, forma da stampa. Bene, basta. Cioè, basta. Sai qualcosa, sì, ma io...
No, teniamole veramente per un'altra puntata, perché se no, cioè, qualsiasi cosa tiriamo fuori adesso porterà via almeno 10 minuti, perché siamo nel mood... Agentic mood.
Ho finito i token.
Abbiamo finito i token per la puntata. Il caldo riduce i token già di suo, quindi di partenza. E quindi bene così.
Bene. Bimbi, ci si sente la prossima settimana.
Con una nuova puntata del Pointer Podcast.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!